Professor Emanuele Montomoli, che ringrazio come sempre per essere con noi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie a voi dell'invito.
Dunque, professore, iniziamo da un'idea di quello che è il momento, una fotografia. Siamo circa ad un mese dalla riapertura delle scuole. Voglio capire se i dati attuali, sia sulle ospedalizzazioni in particolar modo, ma anche sui nuovi casi di contagio, vista alla luce, insomma, dei numeri della campagna vaccinale che ci raccontano oggi, rimanendo in un quadro toscano, di circa il 90% degli over 12, quindi di coloro che potevano effettivamente vaccinarsi, che hanno effettuato almeno una dose, e ormai circa l'82-83% degli altri, sempre dello stesso campione, che hanno completato il ciclo vaccinale, se questi dati di oggi sono in linea con quanto ci si poteva attendere.
Sì, beh, i dati sono buoni sulle coperture vaccinali, i dati sono buoni, non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo cercare in prima cosa di cercare di completare per coloro che hanno fatto la prima dose, perché abbiamo visto che spesso una dose può non essere sufficiente a conferire un'immunità sufficiente per proteggere specialmente dalle nuove varianti di virus che stanno circolando. E dall'altra parte cercare comunque di vaccinare, di continuare a vaccinare con le sacche di reticenti che ancora ci sono. Ora io questi li divido normalmente in due categorie: i Novax convinti, che sono inconvincibili per fare la vaccinazione, oppure gli esitanti. Gli esitanti, secondo me, sono la coorte di persone sulla quale bisogna lavorare, bisogna cercare di convincerli, fargli capire esattamente i vantaggi delle vaccinazioni e lo svantaggio di non vaccinarsi e correre il rischio di prendere il Covid, e poi a questo punto la situazione, secondo me, sarà tenuta ancora di più sotto controllo. Ma comunque noi nell'ultimo collegamento che abbiamo fatto avevamo detto che vedevamo la luce fuori dal tunnel. Ormai mi viene da dire non siamo proprio fuori dal tunnel, ma siamo sulla soglia, sulla porta per uscire da questi 2 anni di disastro che abbiamo avuto, grazie unicamente alle vaccinazioni, perché io aspettavo questo momento per dirlo dall'inizio dei nostri collegamenti, no? Io ho sempre sostenuto dall'inizio che l'unico modo per uscire da questa pandemia era quello di avere dei vaccini efficaci che potessero poi proteggerci, e come si è dimostrato, al momento che i vaccini sono arrivati e al momento che abbiamo raggiunto delle percentuali di soggetti vaccinati molto alta, il virus viene indubbiamente in questo momento tenuto sotto controllo.
Si parla anche della terza dose adesso, si è già iniziato con gli over 80, con le persone super fragili, diciamo così. Adesso si ragiona anche invece per gli over 60, che da venerdì potranno partire con le prenotazioni. L'invito è quello ovviamente di andare avanti sotto questo punto di vista di immunizzazione. A Firenze si fa largo l'ipotesi degli ambulatori anche di quartiere per facilitare la terza dose. Questo servirà evidentemente a mantenere anche una prospettiva di autunno-inverno con una situazione diciamo vivibile, oppure potrebbe non bastare?
No, questo senz'altro servirà. Gli ambulatori di quartiere, come tutte le altre misure che possono servire anche solo per vaccinare una persona in più, sono cose positive. Noi a Siena, per esempio, abbiamo avuto i camper vaccinali, dove chiunque non era vaccinato poteva presentarsi e veniva vaccinato. Quindi qualsiasi azione tesa ad aumentare la percentuale di soggetti protetti è un'azione che comunque ha un effetto poi positivo di sanità pubblica direttamente sul territorio. Quindi ben vengano queste azioni qua. Sulla terza dose, invece, la terza dose senz'altro aiuta, perché comunque una dose in più senz'altro aiuta la protezione dei soggetti, di quei soggetti, specialmente quelli più fragili. Dove dobbiamo ragionare più che sulla terza dose, a mio avviso, è sulla rivaccinazione annuale, cioè questa è una partita che giocheremo in maniera intensa il prossimo anno. Per quest'anno, secondo me, va bene parlare di terza dose, va bene di rivaccinare i soggetti fragili, dalla prossima stagione noi dovremmo prevedere per il SARS-CoV-2, per il Covid, la stessa strategia vaccinale che viene normalmente messa in atto per l'influenza, cioè una rivaccinazione annuale. Non so ancora con quale tipo di vaccini, perché diverse aziende farmaceutiche stanno mettendo a punto per l'appunto dei vaccini per la rivaccinazione annuale, un po' diversi come dosaggio rispetto ai vaccini che abbiamo a disposizione in questo momento, ma questa sarà sicuramente, sono pronto a scommetterci, la scommessa del futuro, perché per continuare a tenere sotto controllo questo virus bisogna considerarlo esattamente come il virus dell'influenza. Cioè il virus dell'influenza noi lo teniamo sotto controllo perché annualmente vacciniamo il 60% degli ultra 65 anni e riusciamo quindi a evitare disastri legati all'influenza. Sarà esattamente lo stesso anche per il SARS-CoV-2.
Quindi diciamo si va verso un'ipotesi di vaccinazione annuale che riguardi però certo una porzione della popolazione, non di massa come in questo momento.
Beh, quello senz'altro. In questo momento dobbiamo almeno dare un'immunità di base a tutti, poi magari nei prossimi anni dovremo studiare e capire meglio quelle che sono le coorti di soggetti, insomma, prioritariamente da proteggere. Comunque anche per influenza non è che la vaccinazione antinfluenzale è ammessa solo negli ultra 65 anni,
è
offerta attivamente agli ultra 65 anni, però se poi soggetti più giovani si vogliono vaccinare, ben venga, insomma, ecco.
Si parla anche ed era inevitabile nella settimana che arriva, che ci porta all'obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro, di come gestire questo strumento. Si è richiesto e si è fatta largo, diciamo, da qualche giorno l'ipotesi di un allargamento alle 72 ore di validità per i tamponi. Questione che ha già diviso non soltanto la parte politica ma anche quella ovviamente sanitaria. Lei come la vede questa situazione? E l'altra domanda che le volevo fare è che si parla molto di un orizzonte a lungo termine del 31 dicembre per quanto riguarda l'obbligatorietà del Green Pass. Ieri anche il rappresentante del governo, il sottosegretario Costa, ha parlato ovviamente di un periodo, quello di dicembre, in cui dovremo fare delle valutazioni per capire poi cosa succederà dal gennaio del 2022 sull'obbligatorietà del Green Pass. Si può però dire che se dal 1 gennaio del 2022 si potrà uscire da alcune obbligatorietà sul Green Pass, il merito di chi evidentemente quel 90% di toscani, dicevo, che almeno la prima dose l'hanno fatta di vaccino e che quindi hanno ottenuto l'opportunità di poter avere più libertà e aperture poi anche in una nuova stagione.
Sì, senz'altro. Io sono impopolare in questo, soprattutto sui no Green Pass, sui no Vax, eccetera. Io leggo lo strumento Green Pass come uno strumento che ci serve moltissimo per riuscire a raggiungere più soggetti possibile, per cercare di vaccinare più soggetti possibile. Aumentare a 72 ore personalmente il periodo, insomma, di latenza della negatività da tampone, secondo me non aiuta da questa direzione, perché anzi magari induce qualcuno degli esitanti a vaccinarsi, a non vaccinarsi, proprio perché comunque tanto con un paio di tamponi a settimana risolve la questione, e quindi non mi trova assolutamente d'accordo. Io purtroppo le dico, sono un fervido sostenitore dei vaccini, quindi secondo me noi bisogna cercare di convincere le persone a vaccinarsi, il più possibile a vaccinarsi. Lo strumento del Green Pass è uno strumento importante, magari di controllo senz'altro dell'epidemia, ma la cosa più importante del Green Pass è quello che immagino che con il Green Pass magari si riesca a recuperare un 1-2-3% di soggetti che non si sono vaccinati e che vogliono evitare di farsi 2-3 tamponi a settimana e quindi vengono decidono alla fine di fare questo benedetto vaccino. Questo è il vantaggio vero, per come lo leggo io, del Green Pass, insomma.
Arriverà poi il momento in cui ovviamente, come diceva lei, ci si scontrerà con quella percentuale comunque che non è recuperabile e che quindi evidentemente poi andrà fatto i conti anche senza quelli, sicuramente.
Sì, però quello mi preoccupa meno, perché i Novax, cioè il Novax convinto, sono una percentuale residua, molto residua, quindi con quelli si mettono a rischio loro stessi, non mettono a rischio però la popolazione per una circolazione molto estesa del microrganismo. Se rimangono il 2-3% di persone in Italia non vaccinate, poi purtroppo non è che sono tutti novati, magari qualcuno si può non si può vaccinare anche per motivi legati alla salute, quindi anche questo va tenuto in considerazione. Però se rimane una tasca di 2-3-5% di persone non vaccinate, mi preoccupa fino a un certo punto, perché quelli per scelta loro hanno deciso di non vaccinarsi e si metteranno a rischio loro poi di prendersi il virus. Il problema è se rimangono invece il 20% di soggetti non vaccinati. Questo, il 20% di soggetti non vaccinati, permette al virus di continuare a circolare, e magari se quel 20% poi se lo prende davvero, si rischia di riavere, non dico l'intasamento degli ospedali come abbiamo avuto durante il primo picco epidemico, ma insomma dei problemi un po' più seri, oppure magari si rischia di avere qualcuno positivo in qualche ufficio e quindi dei disservizi a livello di uffici pubblici, eccetera. Quindi quello mi preoccupa meno. E rispondo anche alla domanda sul 31 dicembre. Io personalmente non credo che lo stato di emergenza al 31 dicembre terminerà. Sicuramente per la valutazione su come andare avanti col Green Pass bisognerà vedere quelli che sono numeri. Non prevedo che ci siano numeri disastrosi, proprio perché, ringraziando il cielo, l'80% della popolazione ormai è vaccinato, quindi la stragrande maggioranza è protetta, quindi non ci sono margini per poter pensare di riandare incontro ad un picco epidemico molto molto elevato. Quindi non finirà lo stato di emergenza, ma magari verranno allentate ancora di più un pochino le misure, perché comunque ancora non siamo nella vita tradizionale che vivevamo nel 2019, no? Giusto, la prossima settimana io devo andare all'estero, ancora per andare all'estero devo prendere un aereo, ci sono delle misure restrittive abbastanza importanti, tamponi prima, tamponi al ritorno, e comunque è un viaggio in Europa, dovessi fare un viaggio negli Stati Uniti o in Asia sarebbe ancora molto molto difficile. Quindi per poter tornare a quella vita là, fuori dallo stato di emergenza, secondo me ancora un pochino ci vuole, non sarà il 31 dicembre a mio avviso.
Grazie mille al professor Emanuele Montomoli, come sempre, per la sua disponibilità, e buona giornata e buon lavoro.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie.